Ancora una volta al capitolo 1 della seconda lettera ai Tessalonicesi. Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, leggerò i versetti che vanno dall'1 al 12. Così dice la parola del Signore. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Fin qui la parola del Signore. Per due domeniche successive mi sono soffermato, leggendo questo stesso passo, sull'argomento del giusto giudizio di Dio, e ho parlato la prima volta del modo in cui la giustizia di Dio si è manifestata nel salvare i peccatori, peccatori quali noi siamo, peccatori bisognosi della giustificazione. E poi ho parlato l'altra domenica, della sorte che è riservata a coloro che affliggono i cristiani. Queste persone che sono i nemici di Dio e del suo popolo, queste persone che vengono qui descritte dall'Apostolo come coloro che non conoscono Dio, come coloro che non si curano di Dio, che non lo considerano, che non lo rispettano, che non lo temono, sono coloro che non ubbidiscono, abbiamo visto, al Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, cioè persone che rifiutano di ravvedersi, persone che rifiutano di credere. E vi ho spiegato e mostrato che questo giusto giudizio di Dio si manifesta nel fatto che a queste persone li aspetta, così dice l'Apostolo, una eternità di sofferenze e di miseria, una eternità di sofferenze e di rovina, di miseria, di deprivazione del bene e di aggiunta di afflizione. Questo è quello che dice l'Apostolo Paolo, e questa è la terribile dottrina delle pene eterne. Però in questo passo si parla anche di qualcosa su cui questa mattina mi voglio soffermare, spero abbastanza brevemente ma in modo chiaro. E in questo passo si parla di cosa riservi il futuro ai credenti. Che cosa c'è nel futuro di coloro che hanno creduto in Gesù? Che cosa c'è nel futuro di coloro che hanno ubbidito al Vangelo di Gesù Cristo? Che cosa c'è nel futuro di coloro che vivono nella considerazione di Dio, nel timore di Dio, nel rispetto di Dio? Che cosa c'è nel futuro per coloro che sono persone che quindi che amano, servono e onorano Gesù Cristo? Come sarà il futuro? Questo è la fine, oggi non so se l'avete visto, io non li ho visti ancora, ma alla fine dell'anno si fanno sempre i resoconti, che cosa è stato durante quest'anno, che cosa è successo durante quest'anno, che cosa abbiamo fatto durante quest'anno, e in genere l'inizio, alla fine dell'anno si fanno anche delle previsioni, e così sentiamo i futurologi, sentiamo gli astrologi, sentiamo persone che ci dicono che cosa succederà. Ecco, noi in realtà non sappiamo neanche se arriveremo all'inizio dell'anno, perché noi siamo su questa terra, fratelli, e tutto può accadere. Sappiamo però soltanto una cosa, che Dio ci ha lasciato la sua parola, la rivelazione, che è più ferma e più sicura di qualunque previsione che qualunque mago, fattucchiere, astrologo o futurista o chiunque esso sia possa fare. Siamo davanti a un futuro che, se crediamo alla parola di Dio, avrà degli eventi precisi, e questo, in questo futuro, noi, rivolgendoci quindi alla parola di Dio, sappiamo che il Signore ha riservato per noi una buona parte, una buona porzione. Vi ricordate cosa diceva il salmista? Una buona porzione, una buona parte a me è riservata. Il Salmo 16 dice: il Signore è la mia parte. E mi è venuto in mente, pensando a questa parte, a un altro passo sempre nelle epistole paoline, che si trova in Colossesi, in cui l'apostolo Paolo dice che ringraziava con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Questa parola sorte, tradotta qui sorte in greco è kleros, che si riferisce alla porzione di eredità che spettava ai primogeniti, alla parte che era nel futuro di coloro che erano dei figli. Noi abbiamo la parte, noi abbiamo la porzione che spetta ai santi. E allora qual è, secondo quello che l'Apostolo Paolo dice qui in Seconda Tessalonicesi, qual è la parte, qual è la porzione dei credenti, che cosa ci aspetta nel futuro? Semplicemente e chiaramente qui viene affermato che nel nostro futuro c'è un giorno speciale. Sorgeranno tanti altri giorni, e sicuramente sorgeranno giorni belli e sorgeranno giorni brutti, cioè sorgeranno giorni di sofferenza, di pianto in questo 2018. Però sicuramente nel futuro di ogni cristiano c'è un giorno che è un giorno speciale, che è il giorno del Signore. Questo concetto del giorno del Signore noi lo troviamo nell'Antico Testamento, ed è un concetto escatologico molto importante. È un giorno nuovo, è l'ultimo giorno in cui ci sarà il tempo, ed è il primo giorno in cui l'eternità avrà inizio, un giorno che non avrà mai fine, il giorno in cui il sole della giustizia, del quale abbiamo appena cantato, sorgerà per mai più tramontare, il giorno del ritorno di Cristo, il giorno dell'apparizione di Cristo. Al versetto 8, in questo capitolo, abbiamo letto che il Signore apparirà in un fuoco fiammeggiante, scusate, al versetto 7, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante. La parola che qui è tradotto apparirà è la parola apocalipsis, che letteralmente significa in cui sarà tolto il velo, cioè sarà tolto questa qualcosa che nasconde la realtà, e ci sarà la piena manifestazione della realtà. Ci sono cose che sono reali, ma che al momento risultano invisibili ai nostri occhi, e ci sono cose che i nostri occhi vedono che però non sono la realtà, perché sono destinate a finire, sono destinate a passare, sono destinate a non esserci più. E quello, il giorno in cui il Signore ritornerà, tu ci sarà questo capovolgimento, le cose invisibili diventeranno visibili e le cose visibili scompariranno dai nostri occhi. L'apostolo Pietro nella sua seconda lettera lo dice con grande chiarezza all'ultimo capitolo, il capitolo 3, dove parla di questo giorno del Signore. Lasciate che ve lo legga: il giorno del Signore verrà come un ladro. Questo stesso concetto abbiamo visto che lo aveva utilizzato l'apostolo Paolo nella prima Tessalonicesi. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate, poiché tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno, ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra dove o nei quali abiti la giustizia. Quindi questo è quello che accadrà, ci sarà il giorno del Signore, e qui l'apostolo Paolo dice che il Signore tornerà con una fiamma di fuoco, o in una fiamma di fuoco, un fuoco fiammeggiante. Ci fa comprendere proprio esattamente la stessa immagine che Pietro dà in modo più vivido e più ampio di questa distruzione, o di questo rinnovamento, di questa, se volete, rigenerazione che tutta la creazione avrà. Sarà un giorno in cui le cose che gli uomini cercano maggiormente, che bramano più di tutte le altre, saranno rimosse, sostituite da quelle che rimarranno per sempre. Alcuni commentatori di questo passo hanno fatto notare che Paolo qui ha un forte parallelo con il capitolo 2 del libro del profeta Isaia. Questo è un altro capitolo molto importante, un altro passo molto importante della scrittura. Permettetemi che ve lo legga velocemente e che ve lo spiega. Il capitolo 2 inizia parlando della gloria che spetta alla nuova Gerusalemme, al popolo del Signore, al popolo del patto di Dio, a coloro che saranno eternamente salvati, e parla del fatto che ci sarà un giorno in cui negli ultimi giorni, vedete, sto leggendo dal versetto 2, avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni afflueranno ad esso, molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe, egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion infatti uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore, ed egli giudicherà tra nazione e nazione, sarà arbitro, l'arbitro fra molti popoli, ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro, le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra, non impareranno più la guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo alla luce del Signore. E poi qui si continua a parlare nel resto del capitolo 2 del giudizio che il Signore ha riservato nei confronti di tutti gli orgogliosi, nei confronti di tutte le persone altere, del fatto che il Signore umilierà gli uomini superbi che colpirà coloro che sono idolatri, e soprattutto, e due volte viene ripetuto in modo molto chiaro, solo Dio in quel giorno sarà glorificato, cioè soltanto a Dio andrà la gloria, solo il Signore sarà glorificato. Vi leggo soltanto alcuni passi, per esempio al versetto 9: perciò l'uomo sarà umiliato, ognuno sarà abbassato. Tu non li perdonare, entra nella roccia, nasconditi nella polvere per sottrarti al terrore del Signore e allo splendore della sua maestà. Lo sguardo altero dell'uomo sarà umiliato, l'orgoglio di ognuno sarà abbassato, il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Infatti il Signore degli eserciti ha un giorno contro tutto ciò che è orgoglioso e altero, contro chiunque si innalza per abbassarlo. E così via, e poi ancora una volta verso la fine dice ancora una volta che solo il Signore, in quel giorno soltanto il Signore sarà esaltato. Quindi il giorno del giudizio, il giorno della pace certamente, il giorno della redenzione, il giorno della raccolta, ma sarà anche il giorno del giudizio. Questo è qualcosa che spetta, è qualcosa che un giorno sorgerà per i santi del Signore. E dobbiamo pensare che la ragione per cui Paolo parla di queste cose ai Tessalonicesi è proprio per consolarli. Queste persone erano perseguitate, queste persone, avendo creduto in Gesù, erano state sottoposte a vessazioni. Magari alcuni di loro avranno perso la libertà, alcuni di loro avranno perso i loro possedimenti, alcuni di loro erano in pericolo di perdere la vita. Questo comportava essere dei cristiani in quei tempi. C'erano persone che li affliggevano, e non dobbiamo soltanto pensare a persone che magari li guardavano male o li facevano sentire a disagio. Noi oggi viviamo questo genere di persecuzioni che sinceramente non lo sono poi così tanto. Le persecuzioni che vivevano questi Tessalonicesi erano serie. Lì c'era il pericolo della povertà, lì c'era il pericolo della perdita della libertà personale, il pericolo della perdita della vita. Però quindi avevano questi nemici, gente che si opponeva a loro. E Paolo scrive queste cose dicendo: state tranquilli, ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà e ogni cosa sarà messa in ordine. Voi sarete difesi da Dio, sarete consolati da Dio, e quelli che vi affliggono saranno afflitti, e voi avrete riposo. E infatti questa è la seconda cosa. Noi come cristiani ci aspettiamo un giorno della manifestazione di Cristo, il giorno del ritorno di Cristo, in cui entreremo nel riposo. Pensate a quando Dio ha creato l'uomo. Il giorno del ritorno di Cristo sarà il giorno in cui noi entreremo nel vero riposo, nella manifestazione della giustizia di Dio, ma sarà anche l'ingresso nel vero riposo. Pensate a quando Dio ha creato l'uomo. Vi ricordate cosa dice Genesi? Ci dice che Dio creò l'uomo il sesto giorno, e li creò maschio e femmina, li benedisse, disse loro: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta. Ed è scritto che fu sera, fu mattina, sesto giorno, e il settimo giorno, che era il primo giorno della vita dell'umanità. Che giorno fu? È il giorno del riposo di Dio. È il giorno in cui Dio si riposa, e che è il giorno dell'adorazione di Dio, il giorno in cui l'uomo prende consapevolezza delle cose che gli stanno accanto, del suo Padre creatore e del suo ruolo e del suo posto nell'universo. È il giorno del riposo. Ed il giorno del riposo, noi sappiamo che l'abbiamo studiato nell'epistola agli Ebrei, che c'è un giorno di riposo per il popolo di Dio. Noi che abbiamo creduto in Cristo, entriamo in questo riposo, noi siamo già in questo riposo, siamo già entrati nel riposo delle opere nostre perché Cristo ha compiuto le opere della nostra salvezza, siamo già entrati nel riposo, nella pace del Signore, ma dinanzi a noi c'è un giorno in cui il riposo sarà pieno, sarà completo, sarà perfetto, sarà quando noi vedremo il Signore a faccia e lo vedremo come Egli è. E se guardiamo alle promesse che ci stanno dinanzi, certamente non possiamo fare altro che saltare di gioia. Nel libro dell'Apocalisse più volte è ripetuto, ma voglio leggervi proprio il passo che più degli altri chiaramente parla di questo riposo nel quale noi entreremo. Nel libro dell'Apocalisse dice: poi vidi al capitolo 21 un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Questa è la Chiesa. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio, ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né il cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Questo è quello che ci aspetta nel futuro. Un futuro in cui non ci sarà più cordoglio, sofferenza, morte, non ci sarà più dolore, non ci sarà più grido, non ci sarà più sofferenza, non ci saranno più lacrime. Queste cose saranno passate per sempre. Questo è parte del futuro, questo è il futuro che spetta ai santi del Signore. Il ritorno di Cristo sarà l'ingresso in un riposo che sarà eterno. E in ultimo, e per concludere, l'Apostolo Paolo parla del futuro dei santi in questi termini, dicendo che sarà il giorno della manifestazione della gloria di Dio. Non soltanto Cristo ritornerà e si manifesterà a noi, si manifesterà al mondo, non soltanto noi entreremo nel riposo di Dio, ma oltre a ciò è detto che sarà il giorno della manifestazione della gloria di Dio. Guardate, lo dice al versetto 10, essi saranno, al versetto 9 dice, parlando di queste persone, saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore, dalla gloria della sua potenza, quando Lui verrà, quando Egli verrà, per essere in quel giorno glorificato nei Suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. In quel giorno, nel giorno del ritorno del Signore, nel giorno in cui entreremo nel riposo del Signore, ci sarà anche il giorno in cui il Signore mostrerà tutta la sua gloria all'universo intero. Il nostro testo dice che Dio, il Signore, sarà glorificato nei Suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Cioè, questa è una cosa importante, tenetela in mente, poi ve la spiego. Prima dobbiamo dire qualcosa intorno a che cos'è la gloria di Dio. Se qualcuno dice: ma noi viviamo per la gloria di Dio, ma che cos'è la gloria di Dio e in quale modo i santi glorificano il Signore? Non è facile definire il sostantivo gloria o il verbo glorificare o anche l'aggettivo glorioso. La gloria nell'ebraico e nel greco ha un diretto collegamento con la presenza di Dio. La parola greca doxa, che viene tradotta gloria o anche in altri modi come lode, deriva da un altro termine che è docheo, che significa letteralmente apparire o essere considerato. E noi leggiamo della gloria di Dio nella Bibbia congiuntamente alle sue manifestazioni visibili, cioè quando Dio appare, leggiamo che apparve la sua gloria, spesso è accompagnata da uno splendore, da una luce, come per esempio nelle apparizioni di Dio che troviamo nell'Antico Testamento, o per esempio quando il Signore appariva nel deserto nella famosa nuvola della sua gloria. Vi ricordate in Esodo capitolo 16, dal versetto 6 al versetto 10, dice che Mosè e Aronne dissero a tutti i figli di Israele: questa sera voi conoscerete che il Signore è colui che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto. Domattina vedrete la gloria del Signore, poiché egli ha udito i vostri mormorii contro il Signore. Quanto a noi, che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? E Mosè disse: vedrete la gloria del Signore quando stasera egli vi darà gloria carne da mangiare e domattina pane a sazietà, perché il Signore ha udito le lagnanze che voi mormorate contro di Lui. Noi infatti che cosa siamo? I vostri mormorii non sono contro di noi ma contro il Signore. Poi il Signore disse ad Aronne: di a tutta la comunità dei figli di Israele: avvicinatevi alla presenza del Signore perché gli ha udito i vostri mormorii. E mentre Aronne parlava e tutta la comunità dei figli di Israele, questi volsero gli occhi verso il deserto ed ecco la gloria del Signore apparire nella nuvola. Dio appare, non si fa vedere fisicamente, ma appare questa gloria di Dio nella nuvola, una luce sfolgorante. E la gloria può anche essere riferita alla persona di Dio. Infatti nel Salmo 24 si parla del Dio della gloria. Ma sappiamo bene che nel Nuovo Testamento la manifestazione della gloria di Dio è la persona di Cristo. Cristo che porta davanti a noi chi è Dio e chi è la sua gloria. Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. E vi ricordate cosa dice l'Apostolo Giovanni? Che noi abbiamo contemplato la sua gloria, la gloria come quella di unigenito venuta dal presso il Padre. Quindi noi possiamo parlare in senso, se vogliamo conoscere la gloria di Dio, significa che dobbiamo vedere, avere una manifestazione di Dio. Che cos'è quindi la gloria di Dio? È Dio che si manifesta agli uomini. E in un altro caso, o in altri casi, noi troviamo che Dio viene glorificato dagli uomini. Che cosa significa che Dio viene glorificato in senso etico? Noi non possiamo aggiungere nulla alla natura gloriosa di Dio, non possiamo aggiungere nulla alla sua gloria, però possiamo dare onore al suo nome. E come, cosa significa glorificare? Probabilmente il modo migliore per comprendere cosa significa glorificare è pensare al fatto che è il contrario di bestemmiare il nome di Dio. Noi possiamo glorificare Dio, è esattamente il contrario di bestemmiare il nome di Dio. Significa fare in modo che il nome di Dio sia esaltato, sia benedetto, sia innalzato, sia riconosciuto per quello che Egli è. Mentre quando ci comportiamo in un certo modo, per esempio come Davide si comportò nel peccare contro Dio nell'affare di Batsheba, fu rimproverato dal profeta dicendo che lui aveva dato ampio motivo ai nemici del Signore di bestemmiare il nome di Dio. Davide non glorificò Dio vivendo nel peccato. Davide bestemmiò il Signore, anche se non pronunciò con la sua bocca parole ingiuriose nei confronti di Dio, ma la sua condotta diede ragione alle persone di dire male di Dio. Ecco, glorificare Dio significa fare in modo che le persone parlino bene di Dio. Come lo possiamo glorificare? Beh, abbiamo nella Bibbia l'esempio del padre che glorifica il figlio. Vi ricordate quando il padre al giorno del battesimo di Gesù disse: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. E il figlio che glorifica il padre dice: io ti ho glorificato sulla terra facendo tutte le cose che tu mi hai dato da fare, ubbidendo alla tua volontà. E noi troviamo in tutta la Bibbia questa circolarità nella gloria, tra le persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre glorifica il Figlio glorifica il Padre, lo Spirito Santo viene per glorificare il Figlio e quindi anche il Padre. E troviamo un'altra parola che è straordinariamente rallegrante per noi, perché nella bellissima preghiera sacerdotale di Gesù troviamo queste parole che Gesù dice: io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Il Figlio che dona la gloria ai suoi figli, cioè a noi. Addirittura Cristo che onora i suoi figli, onora il suo popolo, ricevendo gloria dal Padre. Questa gloria attraverso il Figlio passa e giunge fino a noi. Quindi che cosa significa che noi possiamo glorificare Dio? Significa che noi dobbiamo vivere e operare in modo che il nome del Signore sia innalzato dinanzi agli occhi e dinanzi alla vita delle altre persone. Dio si vanta dei suoi, di quelli che lo amano, di quelli che lo servono, come si vantò di Giobbe, come si vanta del salmista nel Salmo 91 che dice: dinanzi a tutti quanti io lo glorificherò, io lo onorerò, io lo difenderò, io lo proteggerò perché conosce il mio nome. Cristo ha promesso di dare a noi la gloria e noi dobbiamo vivere per la gloria di Dio. E questo è lo scopo della vita umana, quello di glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Nell'epistola, nella seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, e questo è esattamente questo il compimento della salvezza: quando Dio sarà glorificato nei suoi santi e sarà ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Che cosa significa? Significa che il compimento della volontà, la volontà di Dio, lo scopo per il quale Dio ha creato tutte le cose, giungerà a pieno compimento. Perché Dio ha creato il mondo? I cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Perché Dio ha creato l'uomo? Dio ha creato l'uomo per mostrare se stesso in questo mondo attraverso una creatura che avesse la sua somiglianza e l'immagine, portasse la sua immagine. Perché Dio fa tutto quello che fa? Ma per la sua gloria. Dio dice: io non darò la mia gloria ad un altro. Perché per Dio l'idolatria è abominevole? Perché lo deruba della gloria che gli appartiene. Dio è un Dio geloso, egli non darà la sua gloria che spetta ad un altro. E nella salvezza dell'uomo, perché Dio ha scelto di salvarci soltanto per grazia, mediante la fede, affinché non ci sia alcun vanto da parte degli uomini? Quindi, che cosa succederà nel nostro futuro? E qui ho veramente concluso. Quando Cristo ritornerà, noi entreremo nel riposo e Dio sarà glorificato in noi e ammirato in noi. Nel giorno della manifestazione di Cristo, Dio sarà glorificato nei suoi santi, ammirato in tutti quelli che avranno creduto. Perché? Perché in quel giorno noi saremo liberati da tutto quello che oscura la bellezza di Dio. Saremo liberati da ogni imperfezione residua in noi. Saremo diventeremo dei fari luminosi che punteranno tutta la loro luce proprio su Dio. Diventeremo in quel giorno dei diamanti brillanti che risplenderanno della gloria di Dio. Saremo in quel giorno la perfetta immagine di Dio, saremo ricolmi del suo amore, saremo pieni della sua gioia, saremo traboccanti della sua gloria, della sua vita. Saremo perfettamente, assolutamente felici, non proietteremo alcuna ombra. Chi guarderà te, sorella, fratello, in quel giorno non vedrà più te e me, ma vedrà la perfezione di Dio, vedrà la perfezione di Cristo, vedrà l'amore di Dio, verrà la giustizia di Cristo, vedrà lo splendore della gloria di Dio, e gli uomini e l'universo e gli angeli e tutti contempleranno Dio in noi che saremo stati salvati. Questo è quello che sta dicendo l'apostolo Paolo. E vedete, in quel giorno non ci offenderemo, non ci sentiremo privati della nostra identità. In quel giorno, se qualcuno guardando a noi non darà a noi onore, no? Vi è mai capitato di fare qualche cosa e vi siete impegnati a farlo, l'avete fatto bene, l'avete fatto molto bene, e poi arriva qualcun altro dopo di voi e si prende tutto il merito di quella cosa bella che avete fatto? Vi è mai capitato? È un'esperienza piuttosto frustrante, magari nella nostra umiltà non facciamo sentire la nostra voce, però ci piacerebbe, dite la verità, che i nostri meriti fossero riconosciuti. Beh, in quel giorno questo sentimento non ci sarà. Chi guarderà a noi glorificherà Dio e noi ne saremo felici, perché questo sarà il pieno compimento dello scopo della nostra esistenza. Guarderanno a noi che saremo belli e diranno che Dio è bello ed è glorioso. Guarderanno a noi che saremo giusti e proclameranno la giustizia e glorificheranno la giustizia di Dio. In quel giorno il Signore sarà glorificato nei suoi santi, sarà in noi, e Dio sarà glorificato in noi e sarà ammirato da tutti, in tutti quelli che hanno creduto. Questo è il nostro futuro, fratelli. Non so se sarà il nostro futuro nel 2018, cioè non so se il giorno del Signore avverrà nel 2018. Non so neanche se lo devo sperare o meno, ma so solo una cosa, che io aspetto quel giorno. E il cristianesimo autentico è questo, è attendere con attività, senza tenendosi lontano dal male, senza impazienza, il giorno del ritorno di Cristo, perché sarà il giorno della nostra liberazione completa. Sarà il giorno in cui entreremo nel riposo e sarà il giorno in cui veramente saremo capaci di glorificare Dio, cioè di rendere Dio glorioso e manifesto ed evidente agli occhi di chiunque. Due parole di applicazione e chiudiamo. Qual è il carattere dei cristiani? Beh, il carattere dei cristiani è l'esatto opposto del carattere degli empi. Gli empi affliggono, i cristiani sono persone che aiutano, consolano, sostengono, benedicono, sono generosi. Questo è il cristianesimo. E la domanda ritorna: tu sei un afflittore o sei una persona che è afflitta? Io non voglio essere una persona che procura sofferenze a nessuno. Voglio essere una persona che edifica, che aiuta, che sostiene, che incoraggia, che benedice. Questo è il carattere dei cristiani e questo è esattamente quello che erano questi tessalonicesi. Erano persone che erano i tessalonicesi, dice Paolo, che erano persone che avevano conosciuto Dio. Mentre queste persone che andranno all'inferno, che saranno punite di un'eterna distruzione, sono quelle che non conoscono Dio, che non temono Dio, che non considerano Dio, che non apprezzano Dio. I cristiani sono il contrario, sono persone che in tutto quello che fanno conoscono Dio, valutano Dio, lo fanno nel timore di Dio, nella ricerca della volontà di Dio. Si dice che i primi cristiani molto presto abbiano cominciato a usare l'abitudine di segnare con il segno della croce tutte le cose che facevano. Ancora lo vediamo come abitudine, no? Tra i cattolici, ma si può segnare col segno della croce qualunque cosa, ma non avere la croce segnata nel proprio cuore. Ma il punto essenziale è proprio questo: qualunque cosa che noi facciamo la dobbiamo fare nella considerazione di chi è Dio, della sua volontà, della sua giustizia, della sua gloria. E ancora, sono persone che hanno ubbidito e ubbidiscono al Vangelo. Se queste persone che saranno cacciate dalla gloria di Dio, che non saranno partecipi della gloria di Dio, sono quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Cristo, noi siamo persone che hanno creduto e che vivono nel ravvedimento. E questa mattina, è probabilmente alla fine dell'anno del 2017, sarà il caso che ciascuno di noi esamini se stesso. Quanto è profondo il mio ravvedimento, quanto è profonda la considerazione che ho del mio Dio, del mio Signore, del mio Creatore, quanto è profonda la considerazione che ho del mio prossimo e quanto mi sto impegnando affinché mia moglie, mio marito, i miei figli, i miei colleghi di lavoro, i miei fratelli, le mie sorelle, le persone che incontro anche in modo occasionale possano considerarmi una causa di gioia, di consolazione, di sostegno, di aiuto, piuttosto che di afflizione, di offesa. Cosa sono io? Sono una di quelle persone umili o sono una di quelle persone orgogliose, superbe, altere? Chi sono io? Uno di quelli che parteciperà alla gloria di Dio o uno di quelli che ne sarà privato per sempre? Cosa ci aspettiamo per il 2018? Ci aspettiamo un altro anno, magari augurando e sperando che ci sia una generica prosperità, speriamo che il Signore ci porti un po' di lavoro, un po' di benessere, un po' di ricchezza in più. Siamo in questo come gli altri che non hanno speranza? Fratelli, cosa ci aspettiamo dal 2018 e come vivremo nell'attesa? Io ho un'aspirazione e un desiderio che quest'anno possa essere per me un anno in cui più intensamente mi dedichi alla preghiera, alla comunione cristiana, al servizio cristiano, che approfondisca la mia conoscenza della parola di Dio, continui a essere istruito nelle cose di Dio, viva nella santificazione. Questi dovrebbero essere i vostri obiettivi, fratelli, i nostri come Chiesa. Che cosa possiamo, quali obiettivi vogliamo porre a noi stessi in questo 2018? Che duplichiamo nel numero? Piaccia al Signore che il Dio aggiunga altri al numero di quelli che siamo, che adorano il Signore qui, ma in realtà il vero successo è se noi quest'anno cresceremo nella santità, se noi saremo persone che pregano di più, che pregano meglio, che vivono più intensamente la comunione cristiana, che vivono più profondamente e generosamente una vita di servizio al prossimo, ai fratelli, che continuano a leggere, a studiare, a impegnarsi per conoscere di più la verità e conoscere di più il Signore. Insomma, qual è l'obiettivo per il 2018? Fratelli, dovrebbe essere quello di vivere alla gloria dell'unico solo Dio. Soli Deo Gloria. Possa essere questa la frase che noi troviamo impressa davanti ai nostri occhi ogni giorno quando ci svegliamo. quando andiamo a lavorare, quando torniamo a casa, quando viviamo in famiglia, quando abbiamo delle relazioni o incontriamo i nostri vicini. Signore, io voglio vivere alla gloria del tuo nome. Perché? Perché soltanto se vivremo alla gloria di Dio adesso, nel giorno in cui Cristo ritornerà, noi saremo di quelli, di quei santi nei quali Dio sarà glorificato e nei quali Dio sarà ammirato, e saremo così veramente un'eterna corona di gloria intorno a Cristo Gesù. I migliori auguri per il 2018, quindi per voi fratelli della Chiesa di Caltanissetta, Sola Grazia, e per chiunque ci ascolta da dovunque, sono questo: vivete e viviamo per la gloria di Dio, affinché nel giorno del Signore, nel giorno in cui Cristo sarà manifestato, nel giorno in cui entreremo nel riposo eterno, potremo essere di quelli, tra quelli, tra quei santi nei quali Dio sarà glorificato e ammirato per l'eternità. E io e voi, fratelli, potremo essere davvero uno di quei luminari che per tutta l'eternità risplenderà alla gloria di Dio. Così sia. Amen. Chiniamo il capo.